Ricordarvi i numeri di telefono di Radio Blackout, che sono il numero fisso 011 24 95 669, il numero mobile 346 66 73 263. Quindi potete interagire con gli studios di Radio Blackout tramite applicazioni WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, piccioni viaggiatori e quant'altro. E poi il sito www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming, per riascoltare il podcast dell'informazione dei 105.25 e di tutte le trasmissioni che fanno uso di questo formato di riascolto. Bene, questa sera, come avevamo annunciato prima della mezzanotte, abbiamo il collettivo elettronico De Rio, direttamente da Firenze. Come base di sottofondo vi potete ascoltare questa raccolta per l'etichetta La Fume, etichetta italiana del produttore George Kay. Noi ci stiamo ascoltando la traccia Cold Heart di Mr. Shit Control. Ma andiamo a presentarvi il collettivo De Rio, collettivo nato nel 2019 che si occupa principalmente di musica elettronica, organizzando eventi, feste, DJ set e live set. Spaziano dalla club culture alla sperimentazione più d'avanguardia, di conseguenza i loro eventi vanno dalle feste più danzanti ai live set sperimentali o di performance multidisciplinari. Le menti che stanno dietro alla nascita del progetto De Rio sono Tommaso Andorlini, detto Tomo, e Tommaso Ciarfanti, a cui si sono poi aggiunti Daniele Carcassi, Abo, Ima De Franceschi e Giulio Darin, Plastic One. Bene, io do il benvenuto ai ragazzi di De Rio, quindi presentatevi pure.
Hey, hey, ciao a tutti.
Buonasera, benvenuti a Radio Blackout.
Ciao, grazie. Io sono Tomo, piacere.
Io sono Giulio, Plastic 01.
Yo, ciao a tutti, io sono Abo.
Beh, benvenuti a Radio Blackout, benvenuti sul dirigibile elettronico. La prima volta che siete a Torino a Radio Blackout, quindi credo che siate anche belli emozionati e vi vedo belli preparati.
Assolutamente, cioè, è un mega piacere davvero essere intanto qua, ospiti, perché oltre ad essere la prima volta a Torino è anche la prima volta in radio. Per noi come collettivo è la prima volta che ci presentiamo appunto ad una radio, quindi è veramente un...
È la prima volta in radio in generale oppure anche a Firenze avete fatto qualche...
No, è la prima volta in radio in generale come De Rio.
Beh, quindi... il battesimo.
Il battesimo.
Sera. Oltretutto salutiamo tutte le persone che sono al di là del vetro.
Siamo gli amici.
Amici e le amiche che sono al di là del vetro.
Ciao,
del nuovo acquario di Radio Blackout. Oltretutto un ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno tirato su il nuovo studios di Radio Blackout.
Top, veramente, sede pazzesco. Grazie.
Bene, allora ritorniamo indietro nel 2019, prima della pandemia, questo incontro fra di voi e nasce questo progetto De Rio. Facciamo conoscere agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout come nasce questo progetto.
Senti, ci siamo conosciuti inizialmente io e Tommaso, appunto di là dal vetro al DAMS di Firenze. Ci siamo conosciuti all'università e abbiamo deciso un po' di tirare su questo progetto, conoscendo appunto durante il percorso, Ima, appunto, che non è qua con noi ma che era anche lei con noi appunto all'università, e Giulio, Plastic 01 qua, che già cominciava a suonare, ad emergere, diciamo, nella scena fiorentina locale. Amicizie in comune, progetti, io c'è una storia che lo conosco già da quando militavamo nelle prime band nel 2015-2016, lui suonava la batteria, suonava la chitarra.
Dai, tiriamo fuori un po' allora, gli scheletri dall'armadio.
Vai Giulione.
È una storia lunga, diciamo.
Abbiamo tempo.
Ce ne sono state diverse.
Notte.
No, direi che tutti e tre, tra l'altro, veniamo da prima di entrare, insomma, nel mondo dell'elettronica, da appunto varie band. Io ho suonato la batteria in tre gruppi principalmente. Ai tempi appunto di cui stava parlando Tommaso erano i Bipolar Disorder. E eravamo un trio, io suonavo appunto la batteria, mentre Tomo ha suonato per direi tanti anni, 4-5 anni, anche di più infatti, nei Beyond the Garden come chitarrista e anche compositore.
Genere che facevate?
Ma io con la prima band eravamo sul metal, spinto, sì, classicone. E, mentre poi appunto con questo trio facevamo cose un po' più sperimentali. E, Beyond the Garden lo faccio dire a Tomo perché non me la sento.
Noi facevamo...
Cover.
No, facevamo pezzi nostri, abbiamo fatto uscire un disco, facevamo indie pop in realtà, in inglese principalmente. E prima stavo per dire che in realtà poi Abo abbiamo conosciuto poiché era anche lui, oltre a essere musicista già nella scena, anche lui, lasciamo poi nel caso dire a lui i progetti dove ha militato, ha suonato a giro, stava già iniziando anche lui a suonare, ad organizzare feste a giro, aveva un collettivo, si chiamava All Party, insomma, anche lui amici in comune, tante storie, da qua appunto la voglia e il desiderio di unire tutti queste conoscenze, questi saperi, queste amicizie dentro questa cosa che poi è diventata The Rio.
E come vi siete approcciati alla musica elettronica? Perché il passo è sempre quello, da chi fa musica metal o rimane concentrato su quel genere lì, oppure chissà come mai scatta quella molla, quella scintilla che vi porta comunque a cominciare a produrre piccole cose con le prime macchine, i primi dischi, ma magari compro qualche disco e poi alla fine...
Guarda, io lascerei appunto la parola a Daniele Abo, che è stato il primo, oltre a essere
sei vicino a me,
mega super laureato al Conservatorio di Musica Elettronica di Bologna, il primo ad aver fatto un po' questo switch,
il capoccione, questo passaggio. Lui è il capoccione del gruppo.
Esatto.
Okay. Ma allora, che dire, alla fine appunto che venivo da quella scena, no, più rockettare se così vogliamo dire, ma comunque avevo una formazione anche più accademica, classica, nel senso ho fatto tanti anni di violoncello, suonato nell'orchestra eccetera. Diciamo che a un certo punto mi sono reso conto che c'era bisogno di fare qualcosa di diverso, che c'era bisogno di avere un approccio diverso alla musica, un approccio che fosse slegato, come dire, da tutto quel modo di intendere la musica un po' troppo formale, un po' troppo legato alle note, un po' troppo legato al tempo, un po' troppo legato a
statico.
Dover leggere, no? Non so come dire. E quindi da lì, insomma, ho cercato di uscire dalle mie zone di sicurezza, uscire dalle zone di sicurezza della musica. E che dire, niente, ho comprato la prima macchinetta, la buon vecchia fidata Electribe MX, la blu, e da lì si è aperto il mondo dell'elettronica, sia appunto techno, roba da ballare, e poi tutto ciò che viene fuori, diciamo, dall'ambiente più sperimentale, elettroacustico, eccetera. Vabbè, poi da lì sono partiti mille studi, mille formazioni diverse, però diciamo quello è stato il primo approccio. Poi a un certo punto purtroppo si entra nel mondo del vinile, in questa tossicodipendenza, perché credo
e si tirano fuori i piccioli dal portafoglio.
Esatto, è lì che ci si rovina realmente. però ok, è il peso del disco che ti porti sulle spalle,
e il tocco,
questo va
anche
bene,
sì, il tocco.
Sì, sì, ci piace. Quindi diciamo questo è stato un pochino il mio modo di arrivare un po' in tutto quello che è l'elettronica.
Beh, però si sente comunque nelle vostre produzioni, quello che ho potuto ascoltare nelle vostre produzioni, si sente comunque il vostro background, cioè le tracce sono suonate e sono strutturate molto bene, si sente molto il vostro background musicale, cioè il fatto di saper suonare degli strumenti ed essere comunque coscienti di quello che uno fa, cioè non viene creato tutto così all'improvviso, ma comunque c'è una base comunque musicale. Come nascono i vostri progetti? Cioè Plastic 1, Tomo, come avete portato avanti questi progetti anche in maniera anche difficile, comunque nell'underground fiorentino?
Ma guarda, riallacciandomi a quello che si stava dicendo, quindi al primo approccio che è stato all'elettronica, ti dico, per me è stato molto anche un desiderio di sentirsi autonomi con la musica, perché venendo da, insomma, da progetti con band, suonando sempre la batteria, non ho mai avuto troppo spazio per appunto strutturare io i pezzi, scrivere, magari era più una parte più di interpretazione, no? Quindi è stato molto anche quello, desiderio di essere autonomi e di poter creare della musica in maniera indipendente. Dal punto di vista tecnico, ti dico, è molto naturale il mio approccio, in particolare non è molto improntato alla struttura, non sto troppo dietro appunto alla struttura dei brani, dipende molto dal momento, insomma, quindi sì, ti direi questo.
No, io ti direi che in realtà appunto ciò che Giulio ha detto è che ha un approccio secondo me molto analogico, molto improvvisativo, molto legato alle macchine, fa un sacco di live jam che si registra appunto tutti i multitracci, da cui appunto estrapola momenti vari, però una cosa appunto che tiene molto questa dinamicità, questa vivacità del momento, diciamo, sta più quasi, e questo mi rilascio per poi dirti magari qual è la mia differenza nel produrre, magari poi Abo parlerà lui, nel produrre le tracce, tiene molto questa naturalità dei suoni e processa magari questi, ma non i momenti del brano, non so come dirti, magari i suoni vengono modificati, ma diciamo la struttura è più o meno quello. Io appunto tendo molto, ed è una cosa che spesso appunto ci diciamo, a post produrre magari molto la traccia, cioè io sto molto attento a questi cambi, metto molto magari in griglia le cose, ma pur mantenendo anche un approccio molto naturale, organico, anche uso molte macchinette e parto spesso da una jam o da un'improvvisazione, però appunto c'è questa differenza di approccio di naturalezza, di istintività, secondo me di jam quasi, che lui tende a conservare molto e io invece sto quasi lì a centesimare, a riguardare i suoni. Abone, cosa ci dici?
Ma questa è veramente una domanda molto scomoda, perché no, non vero. Saprei dirti, diciamo
guarda,
che
l'orario è quello di Gigi Marzullo, quindi ci siamo.
No, vabbè, diciamo che molto dipende da quello che vogliamo, cioè da quello che, da qual è il momento, da quello che vuoi fare e dove vuoi arrivare. È chiaro che se stiamo parlando di produzioni più orientate alla dance floor, mi sento molto più vicino, come dire, all'approccio di Tomo, che diceva, cioè nel senso molto meccanico, molto più in griglia, molto più strutturato, no? Nel senso che cerco di trovare un suono che mi piace e poi partire da lì fino ad arrivare a una struttura più complessa. Per quanto riguarda magari produzioni di altro tipo, che possono appunto spaziare da cose più sperimentali a magari musiche finalizzate per altri scopi, non so, audiovisive e cose del genere, lì in questo caso paradossalmente mi sento molto più vicino a Plastico, a Giulione, ovvero è una cosa molto più istintiva, molto più naturale, è una cosa che viene fuori da suonare, registrare tutto e poi dopo, come un dannato, a riascoltare tutto, selezionare, tagliare, montare, proprio tagli e cuci. Quindi mi sento molto nel mezzo.
Ti senti un po' un sarto.
Esatto, non so se è una cosa positiva o negativa, però diciamo che affronto
dipende,
un po' tutto.
Dipende anche comunque dalla traccia, dipende anche comunque dal momento. Se...
Sì, no, esatto, è proprio quello, cerco di fare le cose un po' in base al momento, ecco.
Intanto noi rimaniamo sempre con le basi sonore da questa raccolta della Fume Daft Tracks. Noi ci stiamo ascoltando la bellissima traccia di Quasir Wakas, bella acidona. That's right, the wax still poppin'. Shot me whippin' coke in your pocket. That's right, the wax still poppin'. Shot me whippin' coke. That's right, the wax still poppin'. Shot me whippin' coke.
Mezzanotte e un quarto, sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo ascoltato la bellissima traccia Quasir. E ora lasciamo questa traccia, I Wanna Fuck DJ Sick Fuck. Ritorniamo un po' indietro. Prima avevamo iniziato con le prime esperienze radiofoniche, la prima esperienza radiofonica per quanto riguarda il collettivo De Rio, però Tommaso è anche un DJ radiofonico a Firenze, quindi parliamo un attimo di questa esperienza radiofonica. Che cos'è per te comunque fare radio, sia a livello produttivo che a livello comunque di trasmissioni? Aspetta.
Okay, eccolo. Hey, ma figurati. Senti, io ho questa trasmissione che si chiama Zululand a Firenze, a Controradio, da 2 anni ormai. Ora siamo partiti con la seconda stagione un po' in ritardo a causa di un po' di modifiche, un po' col palinsesto, insomma, si stava un po' riadeguando, rimodificando un po' la programmazione. Però appunto per me è di base un'esperienza pazzesca, intanto perché porto quella che non è la mia... l'usuale lato, diciamo, del mio DJing, ovvero l'aspetto un po' più techno, diciamo. Faccio una selezione a base di world music principalmente, e cioè
Come viene strutturata la tua trasmissione? Cioè, oltre alla musica elettronica, mi hai detto a microfoni spenti, che porti avanti anche comunque un discorso di musica funky, di world music. Quindi come nasce, come viene impostata la tua trasmissione?
Stavo un po' cercando le parole per dirti questo. Ogni trasmissione io faccio una selezione differente sempre. Di base è un DJ set parlato sopra. Diciamo, ogni 2 tracce spiego un po' cosa... descrivo un po' le tracce, diciamo, tutto il è iniziato un po' da una sfida, questa è la verità di Zululand. È nato un po' proprio da Controradio, che aveva bisogno di uno spazio del genere, uno spazio un po' sulla global, sulla world music, anche con questo piglio un po' più dance, un po' più house, un po' più funky, un po' più ricercato. L'ho accettata appunto perché, come ti dicevo, è un lato che avevo inizialmente scoperto era un po', diciamo così, ho iniziato a mettere dischi su questo genere e piano piano sono evoluto e ho ricercato questo aspetto un po' più dance, un po' più techno, un po' più sperimentale anche. Però avendo questa formazione, anche questa radice, ho accettato questa sfida, e quindi, per sintetizzare, sono tutti DJ set di un'ora. La trasmissione avviene ad ora il martedì sera dalle 22.45 alle 23.45 su Controradio.
Anche te è un bel orario,
un orario un po'
serale,
esatto.
Ci sta.
E quindi sì, sono questi DJ set di base afro music, funky, house, tribalismi vari, come li definisco io, molti tamburi, e appunto questo cerco molto, perché appunto ormai è il secondo anno, siamo quasi a 50 episodi, se non sbaglio, quindi
le
numero e quindi ogni volta, tra l'altro, appunto, non ricadere in una traccia già suonata, appunto, è un mega lavoro di ricerca, però appunto mi accresce un sacco e mi fa anche veramente piacere avere quest'altra. Quindi, se vi va, appunto, approfondire anche questa cosa, sono tutte le registrazioni sul mio canale SoundCloud, tomo-sound, c'è proprio una playlist Zululand, okay. O sul sito di Controradio, controradio.it/Zululand, c'è proprio appunto tutto l'archivio degli episodi con la tracklist, insomma. Se volete, appunto, è lì.
Dai, sono molto curioso e poi andrò a riascoltarli. Ritorniamo al progetto De Rio.
Eccoci.
Senti, nella vostra bio esprimete il progetto di promuovere la musica elettronica attraverso eventi in luoghi non convenzionali. Parliamo di cosa intendete per luoghi non convenzionali e come si sviluppa la vostra idea di promozione della musica elettronica.
Guarda, proverò a rispondere io.
Vai.
Anche se, come dicevi prima, le teste pensanti sono Tommaso, che è di là dal vetro, lo salutiamo ancora, e Tomo, che è accanto a me.
Non vuole venire, no. Vivevo la mia Ceres.
Lui lavora dietro le quinte,
sì, esatto.
Ma ti dico, fondamentalmente è scritto un po' anche in tutte le biografie che abbiamo nei vari social, insomma, nei principali social. L'idea di base, di fondo, è appunto decontestualizzare ambienti che non sono predisposti per eventi di questo tipo, ma decontestualizzare anche, questo è stato proprio uno degli incipit, l'orario dell'evento. Quindi questo format che si era creato, i primi eventi che si sono fatti con Derio, che si chiamavano Pasto Semplice, che erano appunto eventi pomeridiani. Il primo è stato in un parco a Firenze abbastanza sconosciuto anche dai fiorentini, che è il parco di Rusciano, e fu il pomeriggio, quindi dalle 16 fino alle 20, e quindi sì, decontestualizzare in entrambi i sensi, trovare posti, quindi anche lì lavoro di ricerca comunque veramente faticoso, perché gli spazi sono difficili da trovare, però diciamo non ci interessa tanto andare nel club, portare la serata nel club, che è uno spazio dove ci girano già mille tipi di eventi, ma trovare situazioni
con delle regole anche.
Esatto, trovare, diciamo, quella via di mezzo che non sia un rave ma che sia un evento, quindi con tutto ciò che lo fa tale, in uno spazio però che insomma diverso, ecco. Quindi abbiamo fatto eventi nell'ex manicomio di San Salvi, per esempio, sempre a Firenze, lì al parco di Rusciano, nel chiostro dell'Accademia di Belle Arti, per esempio. Quindi portare la dance floor in ambienti non convenzionali, diciamo così.
Ma se posso aggiungere una cosa, proprio volante, credo anche che, cioè crediamo un pochino tutti, cioè l'ambiente veramente influenza tantissimo, no? Quello che succede, paradossalmente il primo impatto che hai quando vai a, diciamo, un evento è quello che vedi, no? Prima che quello che senti, perché comunque appena arrivi, no? È quello, certo. È. Quindi ritrovarsi in una situazione differente, ritrovarsi in uno spazio che, diciamo, non conosci o che non pensavi di conoscere in un determinato contesto, cioè ti cambia un po' l'approccio di viverlo, no? E questo crea anche spesso una safe zone, cioè un ambiente molto più rilassato, un ambiente molto più tranquillo in cui puoi sentirti libero di essere, di stare, di ballare, di fare quello che puoi, no? Che a volte all'interno di contesti più formali, come possono essere
più commerciali,
commerciali, club o cose del genere, non che voglio parlare male dei club, diciamo che chiaramente è nato tutto lì e tutto si evolve lì, però ecco,
è nato tutto lì, io sì, diciamo, non sono proprio d'accordo,
ha avuto uno sviluppo, no? Nel senso, però appunto c'è questa voglia di uscire,
diciamo che c'è sempre, no? Il lato dei soldi,
sì, fatto, diciamo che era un po' una parculata quello che stavo dicendo, però però ecco, quello che voglio dire, no, è chiaramente è stata quasi una necessità, no? Mi puoi capire, di uscire da questo da questo ambiente proprio per ritrovare un ambiente più connesso forse alla musica, ecco. E niente, questo è giusto il...
Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa?
No, ti direi un mini aggiunta, in realtà, appunto, come dici, per ricollegarsi tra quello che diceva Giulio e quello che diceva Daniele, appunto è nato tutto in questa cosa, in questa fascia di orario pomeridiano, questo Pasto Semplice, questo evento qua, con... cioè l'input è stato quello di dire, decontestualizzare al 100% proprio la cosa, quindi un luogo non convenzionale, in orario non convenzionale. Poi è ovvio che appunto... con l'evolversi della cosa, essendo per me appunto sono 2 anni appunto che proviamo a promuovere, a fare questa cosa, anche l'idea si è un po' evoluta. È ovvio che siamo dovuti passare anche alla fine ad un orario giustamente notturno, però appunto il concetto comunque del luogo è rimasto quello, quindi l'orario ovviamente è stato cambiato, sebbene non disdegniamo ancora la cosa di un orario comunque pomeridiano, diurno, quindi proviamo a essere ancora, sebbene adesso siamo magari in una stagione non consona, però a programmare, anche a pensare comunque questa dualità sia di eventi, però appunto l'idea del luogo resta quella di provare un po' ad abbattere questi confini.
Allora, mezzanotte e 25 minuti, il tempo stringe, stiamo facendo una bellissima chiacchierata con i componenti del collettivo elettronico di Firenze Derio.
A me farebbe piacere far ascoltare agli ascoltatori e alle ascoltatrici qualche pezzo vostro dalle vostre produzioni, quindi selezionate siete in tre, selezionate un po' una traccia.
Era l'occasione per appunto dire che appunto The Rio non è soltanto un collettivo per organizzare eventi, ma è diventata anche una label.
Questa era la prossima domanda.
Perché appunto noi ci eravamo preparati con un pezzaccio della
label.
Però appunto
parliamo della label più tardi,
lanciamo una nostra produzione.
No, sì, perché avevo voglia di far ascoltare una vostra produzione a vostra scelta.
Dai,
magari partiamo con Tomo e poi
allora vi suoniamo Bangalore, che è una mia traccia estratta appunto dal The Rio 001, che è la nostra prima uscita, rilasciata a settembre 2020, distribuita da Lobster Distribution, vinile più digitale. Siamo ancora purtroppo in attesa di questi misteriosi vinili. Purtroppo c'è stato un po' di abbiamo fatto partire il pre-order, stava andando molto bene, ma appunto ci sono stati tutta una serie
di
problematiche dovute al mercato, eccetera. Quindi siamo tuttora in attesa
arriveranno
di
due dischi. Mattoni,
abbiamo altre appunto due uscite in digitale già uscite, ma appunto il tema label è la prossima domanda. Quindi questa è Bangalore, mio pezzo.
Dai,
vado. Yeah.
105.250 Radio Blackout, abbiamo ascoltato la traccia di Tomo. Annunciala te.
Eccoci, Bangalore, mia traccia, Bangalore, Tomo.
Che è uscita per la vostra...
È uscita per la nostra etichetta, il settembre 2020, nostra etichetta De Rio, 2021, perdonatemi. Appunto nulla, prima uscita della nostra label, che è un Various Artist, in vinile e in digitale, distribuito da Lobster Distribution. Questa era la mia traccia, Bangalore, che è in realtà la seconda traccia dell'EP. Traccia numero 1 è Climax di Abo, qua con noi, e traccia numero 3, che chiude il disco, è Red Dial di Plastic 01, anche lui here.
Allora, io vi faccio una domanda legata comunque soprattutto alla label. De Rio, oltre che progetto musicale, è anche una nascente label. Una scelta che credo sia molto coraggiosa in un periodo non proprio facile, viste le difficoltà per molti addetti ai lavori di promuovere il proprio materiale attraverso serate o concerti, causa comunque questa pandemia che speriamo stia volgendo al termine. Come nasce questa label De Rio e quali sono i primi lavori pubblicati, l'abbiamo detto, e gli obiettivi per il futuro?
Prima di passare appunto la palla al discorso di Abo qua, chiudiamo il discorso delle nostre uscite per ora compiute, che oltre a questo Various Artist, che era il De Rio 001, che è proprio un sampler, diciamo, che è stata un po' la base di partenza. Il De Rio 002 è l'EP omonimo di Yamane, artista palermitano con base a Bologna, che abbiamo conosciuto anche lui un po' nel percorso, amico appunto di Daniele, che abbiamo ospitato per il secondo nostro Pasto Semplice, che tra l'altro appunto digitate su YouTube Yamane Live Pasto Semplice De Rio, lo trovate subito. E niente, De Rio 003 appunto, uscita freschissima, quanto a un mesetto, che è Incontri, del duo Daverton, appunto qua di Torino, che salutiamo appunto, che erano poco fa qua con noi. E niente, questo appunto è per ora il trittico un po' delle nostre uscite. Come dicevamo, la prima era sia vinile che digitale, nell'attesa appunto dell'arrivo di questi vinili. Il pre-order è tuttora attivo. Le altre due uscite sono appunto in digitale e basta, e le trovate però appunto ovunque: Spotify, YouTube, Bandcamp, tutte un po' le piattaforme digitali.
Perché nasce l'idea di una label?
Eccoci, colleghiamoci, Abo, dai.
Allora, che dire, perché? Questa è veramente una bella domanda, però la sua risposta è forse abbastanza naturale. Alla fine quello che ci piace fare è musica, diffondere musica, e un po' ci siamo resi conto di portare avanti il discorso musicale attraverso appunto gli eventi, ma forse sentivamo un po' la necessità di fare qualcosa anche in più, no? Credo che... forse questo momento di pandemia, come dire, no? Questa chiusura che ci è stata un pochino imposta a tutti, ci ha anche trascinato un po' l'idea di avere l'occasione in ogni modo di essere presenti sulla scena musicale, e quindi ci ha fatto nascere un po' questa idea di aprire appunto l'etichetta discografica. Questo ci permette anche di poter sostenere, diciamo, gli artisti che riteniamo validi, soprattutto poter fare una ricerca musicale che non sia soltanto legata al nostro mondo personale del DJing, ma che si apra di più alla possibilità di un ascolto. Quindi appunto diciamo che non ci vogliamo precludere all'interno di un unico genere, sebbene siamo sicuramente orientati verso la musica elettronica più da dance, techno eccetera, però appunto non è che ci vogliamo catalogare soltanto in un'unica specifica situazione, ma cercare di diffondere quello che riteniamo una musica interessante, una musica appunto che possa essere più dancefloor o più d'ascolto, ma purché abbia il suo valore artistico.
Sì, c'è molta più ricerca comunque, anche dare possibilità alle persone. Le label underground come la vostra danno la possibilità alle persone anche di valore, di farsi conoscere. la possibilità, anche visto la difficoltà comunque anche di mandare materiale, il fatto che comunque a volte si manda del materiale e non ci sono risposte, quindi è anche abbastanza frustrante per chi produce che tu mandi dei pezzi e la gente manco ti caga. Quindi a volte dice vabbè, allora sai che faccio, mi faccio la mia label, faccio le mie due o tre pubblicazioni e poi incomincio a cercare quegli artisti di un certo valore, di una certa comunque intelligenza anche a livello produttivo, che mi danno comunque, che la vedono un po' come me. Io penso che le label underground siano molto importanti nel panorama comunque della musica elettronica. Lasciamo stare le label quelle famose, internazionali, che vendono o non vendono, però comunque credo che la ricerca anche di un DJ o di un DJ anche affermato sia quello di andare alla ricerca proprio nelle label underground di materiale di un certo comunque valore anche produttivo. Ah,
sicuramente è giustissimo quello che dici, e credo che anche un'altra cosa sia quella, la possibilità di poter fare rete, di poter fare una connessione.
Esatto,
questa cosa ci aumenta appunto tantissimo la possibilità di connettersi, no, con altre realtà, altre città, altri artisti che appunto operano all'interno della scena musicale. In questo modo hai la possibilità di entrare in contatto, appunto anche semplicemente questa occasione nostra di essere a Torino è nata sicuramente anche dal fatto che abbiamo appunto fatto uscire i Daverton sotto appunto questa label nostra.
Io
label
non conoscevo, sono sincero, sinceramente non le conoscevo, me l'ha fatta conoscere Tommaso, poi col contatto anche di Alice, che
Alice,
salutiamo,
sì, ciao.
Che ringraziamo veramente che ci ha fatto mettere in contatto, quindi
yes.
Oltretutto produzione di un certo valore.
Pazzeschi, è stato appunto anche un incontro mega fortuito e appunto bellissimo, e loro avevano già un background cioè buono per il loro appunto livello individuale, diciamo, erano entrambi mega dentro l'ambiente delle produzioni e della musica in generale, ma questo progetto appunto come duo, come Daverton, era appena nato praticamente, è stato appunto una coincidenza enorme incontrarsi mentre appunto loro ci dissero di voler uscire da poco con qualche pezzo, quindi siamo stati praticamente tra i primi ad aver avuto modo di ascoltarli e quindi di creare appunto questa rete e questo percorso. Appunto, anche in base a quello che dicevi prima, sicuramente l'aver avuto una risposta quale quella di Lobster, secondo me è stata una cosa pazzesca, il vedere questi pezzi di noi che appunto come
Beh,
diceva Daniele prima era il nostro proprio caposaldo, il nostro primo punto di riferimento. Come diceva Daniele, noi che volevamo partire dal far conoscere un po' i nostri artisti, quindi siamo partiti appunto con noi, con questo Verse Artist, ma i nostri amici, le nostre conoscenze, un po' i legami e i rapporti che avevamo un po' interlacciato, e vedere grazie appunto a questo servizio di distribuzione che questi pezzi, non so, finivano in delle grosse playlist, che appunto i Daverton un mesetto fa sono finiti nella playlist techno di Apple numero 3, c'era il Ladder, il loro pezzo, cioè è davvero pazzesco appunto tutto questo, ed è grazie appunto a queste connessioni e queste cose che la musica alla fine ci dà.
Bene, senti, sono mezzanotte e 41 minuti, stiamo veramente parlando tantissimo,
davvero,
è bellissimo,
davvero.
Però io credo che anche gli ascoltatori di Radio Blackout vogliono ascoltarvi, vogliono sentire i De Rio. Io direi, mandiamo l'ultimo pezzo o di Abo o di Plastic One.
Ok.
Quindi e poi possiamo
mandiamo
partire.
Dice un nostro pezzo o
ma un vostro pezzo?
Ok,
sì.
Ok. Allora chi mandiamo? Mandiamo ok, lo cerchiamo. Abo, eccolo qua, sempre De Rio 001. Questa è Climax, traccia numero 1. We'll be right back.
Mezzanotte e 47 minuti, abbiamo ascoltato dalla label De Rio la traccia di Plastic One o Plastic
No, 01. Era di Abo la traccia.
Abo, cazzarola, ma... vieni qua.
Ma lo sai, ma lo sai.
Prima parlavamo di Plastic One, vabbè. Dai.
Ma lo sai l'ultima parte di questa traccia? Io non me la ricordavo.
Questo è bello della diretta, raga. Questo è bello.
L'ultima parte di questa traccia io non me la ricordavo per niente, incredibile.
Beh, pensa come si ricordano le tue tracce, i tuoi amici.
No, no, bella, bella davvero. Sì, sì.
beh.
Ma no, dove ci devo parlare con il ragazzo?
Io direi di non farli uscire più, robe sue. O cambia Monica. Va bene, dai ragazzi, siamo arrivati veramente all'ultima domanda, siete super simpatici, super disinvolti dietro il microfono, credo che sia una delle più belle interviste che abbia mai fatto in questi 19 anni di trasmissione. Parliamo dell'ultima domanda e poi iniziamo, dai, perché dobbiamo andare avanti fino alle 2:30. Io, questa è una domanda che faccio a Plastic One, quali sono stati i DJ, gli stili che più ti hanno influenzato nella crescita artistica? Tua e anche dei tuoi compari?
Ma guarda, intanto ti dico, per quanto mi riguarda si parte molto alla larga, nel senso mio padre mi ha lasciato un sacco di eredità per quanto riguarda la musica, solo quella, però per quanto riguarda la musica tanta, e no, ha sempre ascoltato tanta roba, ha lavorato tanto in radio, quindi da quando sono piccolo che sento dischi. Però se ti devo dire in particolare un gruppo, comunque una roba che davvero mi ha cambiato il modo di pensare la musica totalmente, sono stati, invece grazie a mio fratello, quando ho scoperto gli Animal Collective, che sono un gruppo americano, e da quando ho scoperto loro ho mollato il gruppo dove suonavo, si faceva metal, siamo rimasti in tre, insomma, e si è iniziato a fare roba appunto molto più sperimentale in quello stile lì. Quindi quello è stato veramente il punto di svolta prima che arrivasse l'elettronica, quindi. Invece per quanto riguarda l'elettronica, sinceramente il nome che più mi ha un po' condizionato, almeno ai primi tempi, è stato sicuramente Jeff Mills. Perché lo vidi dal vivo e...
È una bella esperienza, sì, vederlo dal vivo.
Sì, da lì veramente mi è partito un po' questo treno. L'ho visto anche con l'orchestra, tra l'altro, quando faceva la performance appunto con l'orchestra.
Spoleto. Quando ha portato il progetto anche quello sugli alieni, hai visto quello lì? O...
Quello no. Era una raccolta di suoi brani risuonati con l'orchestra, okay. A Spoleto. Molto, molto bello. Ultimamente sono stato invece parecchio più influenzato da roba dell'Est Europa, in particolare sulla scena ucraina emergente.
Come si chiama la label? Bandspevel?
Lo sai, non c'ho presente forse. Però no, più che la label, in particolare un artista che è Stanislav Tolkachev.
Ah, sì, sì.
Lui veramente negli ultimi mesi l'ho scoperto e mi ha aperto un mondo, perché ha reinventato, diciamo, il modo di fare techno, e c'è stato, secondo me, un cambio che non avveniva da tanto, tanto, tanto tempo. Poi chiaramente, mostri sacri come Aphex Twin, insomma... anche Nina Kravitz, invece, sempre nella scena dell'Est Europa, gli altri mi stanno già infamando perché
no, il suo rapporto con Nina Kravitz, diciamo, Giulio,
sì, no, sono abbastanza fissato più che altro con l'etichetta che ha creato, la Trip, anche loro promuovono
pazzesca. Sì, a me non è che mi faccia tanto impazzire nelle uscite, però comunque sono visioni diverse,
certo. Sì, no, Trip mi ha anche per la mia aperto
dipende,
un sacco,
dipende, è vero, un po',
Sì, no, anche Tomo spesso non è molto su quel filone.
No, la trovo, vabbè, sono cose che poi magari ci possiamo anche dire a microfoni spenti. Hai qualcosa da aggiungere?
No, questo direi, okay. Ti ho fatto, insomma, la panoramica.
Molto
sulle
bene.
Mie influenze.
Oh, comunque meno male che dovevamo fare mezz'ora di intervista. Siamo arrivati a mezzanotte e 52 minuti, credo che sia stata una delle più interviste più lunghe di Radio Blackout. Allora, io direi, faccio una serie di spottini, visto che domani ci saranno degli appuntamenti molto importanti per quanto riguarda anche Radio Blackout, ai Giardini Reali dalle ore 13 di Rete Radiofoniche, con approfondimenti sul carcere, la repressione, troverete in ai Giardini Reali la distribuzione di Radio Blackout e non solo, banchetti, cibo e bevande. E poi il corteo importante domenica 27, il corteo contro la repressione, contro la Soru Spell, contro la carcerazione preventiva per gli arrestati di Barcellona del 27 febbraio dell'anno scorso. Ritrovo dalle ore 15 in Piazza Statuto. E adesso facciamo una serie di giri di spottini e poi finalmente ascoltiamo i Derio. Intanto qua crolla tutto.
Intanto davvero grazie mille, veramente è stato un mega piacere, un onore.
Noi
siamo Derio da Firenze, ci trovate ovunque, derio.florence, e che dire, davvero è stato un mega onore.
Ok,
davvero.
Dai,
grazie.
Adesso ci finalmente un po' di facciamo ascoltare la vostra musica tutti gli ascoltatori.
A tra poco.
Una serie di spottini e poi si parte.
Sono 30 anni che ci amiamo.
Ed è come la prima volta.
Radio Blackout, 30 anni d'amore, come la prima volta.
Che fa, tanto niente cagna.
Radio Blackout. Radio Blackout compie 30 anni. E sta vulva, a noi del compleanno non ce ne frega un cazzo. Concerti per 3 mesi, finché non esci pazzo.
3 mesi, 30 serate, 300 artisti, 3.000 ore di musica, 30.000 bicchieri.
300.000 modi per sostenere la radio. Da marzo a luglio una maratona per sopravvivere.
La mattina del 27 febbraio 2021 la repressione dello Stato spagnolo si abbatteva su 8 compagni a seguito delle giornate di lotta per l'arresto di Pablo Hasél. Un anno dopo, 4 di loro sono ancora in carcere in attesa di processo. In Spagna, come in Italia, la repressione dello Stato usa il carcere per soffocare il dissenso e le lotte.
Contro la repressione, la sorveglianza speciale e la carcerazione preventiva. Per la libertà degli arrestati di Barcellona.
Domenica 27 febbraio 2022, corteo a Torino. Ritrovo in Piazza Statuto alle ore 15.
Manifestaciones derivan en disturbios en Barcelona. Los inconformes incendiaron vehículos de la policía, contenedores y asaltaron comercios.
Era il febbraio 2021. L'arresto del rapper Pablo Hasél per vilipendio alla corona aveva innescato la rivolta nelle strade catalane. Durante gli scontri, 8 persone furono arrestate e 4, ancora ad oggi, sono in carcere.
Sabato 26 febbraio, dall'1 del pomeriggio, dirette radiofoniche con approfondimenti su carcere, censura e repressioni, live dai Giardini Reali, banchetti informativi e distro, cibo e bevande, benefit, Radio Blackout.
La giornata si inserisce nel ciclo di iniziative di lotta contro il carcere e la sorveglianza speciale, in solidarietà agli arrestati del 27 febbraio 2021 a Barcellona e in vista del corteo di domenica 27 febbraio a Torino.
Bene, dopo tanto chiacchierare, finalmente, dopo una lunga intervista dove ci siamo divertiti a scambiarci una serie di visioni della musica elettronica insieme al collettivo Derio da Firenze, partiamo finalmente, quando si sono fatte 00:56 sul dirigibile elettronico Reset Club su Radio Blackout 105.25. Incominciamo ad ascoltare i Derio fino alle 2:30. Buon ascolto, ci risentiamo alle 2:30. Ciao!